che oggi ci troviamo per leggere Memorie di un rivoluzionario di Serge. L'altra volta ci siamo lasciati a pagina 88, per cui riprendo da lì. Iniziamo. Fui collaboratore della Severnaya Comuna, la Comune del Nord, organo del Soviet di Pietrogrado, istruttore dei club dell'istruzione pubblica, ispettore e organizzatore delle scuole della seconda zona, incaricato di corsi alla milizia di Pietrogrado e così via. Gli uomini mancavano, fui oberato di lavoro. Tutto ciò permetteva appena di vivere in un caos bizzarramente organizzato, da un giorno all'altro. I miliziani a cui insegnavo la sera la storia e i primi elementi delle scienze politiche, si diceva allora la grammatica politica, mi offrivano, quando la lezione era stata vivace, un pezzo di pane nero e una ringa. Contenti di farmi domande senza fine, mi accompagnavano poi fino al mio alloggio nella città oscurata, perché non mi rubassero il mio prezioso pacchettino. E assieme ci capitava di inciampare dinanzi all'opera in una carogna di cavallo morto nella neve. La Terza Internazionale era stata allora fondata a Mosca, marzo 1919, e aveva designato Zinoviev alla presidenza dell'esecutivo, su proposta di Lenin in realtà. Il nuovo esecutivo non aveva ancora personale né uffici. Zinoviev mi offrì, benché non appartenesse al partito, di organizzare i suoi servizi. Troppo poco al corrente della vita russa, non volli assumermi da solo un simile compito. E Zinoviev mi disse in capo a qualche giorno: «Ho trovato un uomo mirabile con cui vi intenderete a fondo». Ed era vero. Conobbi così Vladimir Osipovich Mazin, che aveva appena dato, mosso dagli stessi sentimenti miei, la sua adesione al partito. Con la sua centralizzazione strettamente utilitaria del potere, il suo disprezzo per l'individualismo e la fama, la rivoluzione ha lasciato nell'ombra almeno tanti uomini di primo piano quanti ne ha fatti conoscere. Mazin mi sembra, tra queste grandi figure rimaste quasi sconosciute, una delle più notevoli. Ci trovammo un giorno nella vasta sala dell'Istituto Smolny, ammobiliata unicamente con un tavolo e due sedie, faccia a faccia, piuttosto comici nel nostro abbigliamento. Io continuavo a portare un grosso berretto di pelo di montone bianco, regalo di un cosacco, e un paltoncino tarlato da disoccupato occidentale. Mazin era vestito con una vecchia uniforme blu lisa ai gomiti, con la barba di tre giorni, gli occhi cerchiati da vetusti occhiali di metallo bianco, il viso allungato, la fronte alta, il colorito terreo degli affamati. «Insomma», disse, «siamo noi l'esecutivo della Nuova Internazionale, è curioso, davvero?» E su quel tavolo nudo ci mettemmo a disegnare dei progetti di sigillo, perché ci voleva subito per la presidenza un sigillo, niente meno che il gran sigillo della rivoluzione mondiale. E volevamo come simbolo la terra, fummo amici nell'inquietudine, nel dubbio e nella fiducia. Passammo assieme tutti i momenti che un lavoro massacrante ci lasciava a scrutare i problemi dell'autorità, del terrore, della centralizzazione, del marxismo e dell'eresia. Avevamo entrambi forti tendenze all'eresia. Io cominciavo a iniziarmi al marxismo. Mazin vi ha raggiunto per vie personali, nelle galere. A esso aggiungeva un vecchio fondo libertario e un temperamento ascetico. Adolescente, nel 1905, durante la giornata rossa del 22 gennaio, aveva visto le strade di Pietroburgo inondate del sangue degli operai, presentatori della petizione. E aveva deciso immediatamente, mentre i corti frustini cosacchi finivano di disperdere la folla, di imparare la chimica degli esplosivi. Divenuto prestissimo uno dei chimici del gruppo massimalista, che voleva una rivoluzione socialista totale, Vladimir Osipovich Lichtenstadt, figlio di una buona famiglia di borghesia liberale, confezionò le bombe con le quali tre dei suoi compagni, vestiti da ufficiali, si presentarono il 12 agosto 1906 a un ricevimento di gala del presidente del consiglio Staliupin e si fecero saltare in aria, facendo saltare assieme la residenza. Qualche tempo dopo i massimalisti assalivano in piena Pietroburgo, un furgone del tesoro. Lichtenstadt, condannato a morte e poi graziato, fece 10 anni nelle galere di Schlisselburg, sovente in cella col bolscevico georgiano Sergo Orzonid. Kitske, scusate, che doveva diventare uno degli organizzatori dell'industrializzazione sovietica. In cella, Lichtenstadt scrisse un'opera di meditazione scientifica, pubblicata in seguito, Goethe e la filosofia della natura, e studiò Marx. Un mattino del marzo del 17, i forzati di Schlüsselburg, radunati nei cortili del carcere da guardiani armati, credettero che si fosse in procinto di massacrarli, già che clamori di folla furiosa battevano senza posa la cinta della prigione. Ma quella folla, in realtà delirante di gioia, sfondò le porte e dei fabbri correvano alla sua testa, portando con sé gli strumenti per spezzare le catene. Liechtenstadt uscì di prigione per prendere in mano, lo stesso giorno, con l'anarchico Justin Zuck, l'amministrazione della città di Schlüsselburg. Quando un altro forzato suo amico, che egli ammirava, si fece ammazzare, Liechtenstadt prese il nome del morto e si fece chiamare Mazin per restare fedele a un esempio. Marxista, fu dapprima menscevico per attaccamento alla democrazia, poi si affiliò al partito bolscevico per essere con i più attivi, i più creatori e i più minacciati. Aveva grandi libri in mente, un'anima di scienziato, un candore infantile davanti al male, pochi bisogni. Da 11 anni attendeva di ritrovare la sua compagna, ora separata da lui dal fronte meridionale. Letare della rivoluzione, mi ripeteva, bisogna combatterle nell'azione. Vivemmo tra i telefoni sballottati nella città morta da automobili sfiatate, requisendo tipografie, selezionando personale, correggendo bozze fino nei tram, negoziando con il Consiglio dell'Economia per avere spago, con la stamperia della Banca di Stato per la carta, correndo alla cieca o a lontane prigioni di periferia appena ci segnalavano un qualche abominio, un errore mortale o sevizie, e avveniva tutti i giorni, conferendo la sera con Zinoviev. Alti funzionari fummo alloggiati nell'albergo Astoria, prima casa dei Soviet, dove risiedevano i militanti più responsabili del partito, difesi dalle mitragliatrici del pian terreno. Acquistai al mercato nero una giubba da cavalleggero, foderata di pelliccia, ripulita dai pidocchi, faceva bella figura. All'ex ambasciata d'Austria-Ungheria trovammo buoni vestiti di panno fine da ufficiale asburgico per alcuni compagni del nostro nuovo personale. Eravamo dei grandi privilegiati, benché la borghesia, spossessata e ora dedita a tutte le speculazioni immaginabili, vivesse molto meglio di noi. Al tavolo dell'esecutivo della Comune del Nord trovavamo ogni giorno una minestra grassa e spesso una razione di cavallo, leggermente avariato ma succulento. I frequentatori erano Zinoviev, Evdokimov del CC, Zorin del comitato di Pietrogrado, Bakaev, presidente della Ceca, qualche volta Elena Stasova, segretaria del comitato centrale, a volte Stalin, quasi sconosciuto. Zinoviev occupava un appartamento al primo piano della storia, privilegio inaudito, questo albergo dei dittatori era pressappoco scaldato, ben illuminato la notte perché il lavoro non vi cessava mai. Ma esso creava così un'immensa nave di luce al di sopra delle piazze nere. Certe voci ci attribuivano un incredibile benessere e commentavano persino le nostre pretese orge con le attrici del corpo di ballo, naturalmente. Bakaev, della Ceca, portava tuttavia stivali bucati. Malgrado le mie razioni straordinarie di funzionario governativo, io sarei morto di fame senza le difficili combinazioni di un mercato nero, dove andavamo a barattare qualche oggettino riportato dalla Francia. Il primogenito del mio amico Yonov, cognato di Zinoviev, membro dell'esecutivo del Soviet e direttore fondatore della libreria di Stato, morì di fame sotto i nostri occhi. Conservavamo tuttavia dei depositi e persino delle ricchezze considerevoli, ma per lo Stato, con rigorosi controlli. I nostri stipendi erano limitati al massimo comunista, corrispondente al salario medio di un operaio qualificato. Era il tempo in cui un vecchio bolscevico lettone, Piotr Stukan, grande figura dimenticata, sovietizzata la Lettonia, istituiva un regime strettamente egualitario, in cui il comitato del partito era pure il governo e i suoi membri non dovevano godere di nessun privilegio materiale. La vodka era proibita, i compagni se ne procuravano clandestinamente presso dei contadini che distillavano da sé un terribile alcol di grano a 80 gradi. E la sola orgia di cui mi ricordi la sorpresi in una notte di pericolo in una camera della storia, nella quale vari amici, che erano tutti dei capi, bevevano in silenzio quel fuoco liquido. C'era sul tavolo una grande scatola di tonno, presa agli inglesi in qualche zona della foresta di Senkursk e portata da un combattente. Quel pesce dolce e grasso ci parve una vettoviglia paradisiaca. Eravamo tristi a causa del sangue. Il telefono divenne il mio intimo nemico e forse per questo provo ancora per esso una costante avversione. Mi recava ad ogni ora voci di donne sconvolte che parlavano di arresti, di esecuzioni imminenti, di ingiustizie. Supplicavano di intervenire subito, subito, per amor di Dio. Dopo i primi massacri di rossi prigionieri da parte dei bianchi, gli assassini di Volodarsky e di Urici e l'attentato contro Lenin, estate del 18, il costume dell'arresto e spesso dell'esecuzione di ostaggi si era generalizzato e legalizzato. Già la CECA, Commissione straordinaria di repressione della controrivoluzione, della speculazione e della diserzione, arrestava in massa i sospetti e aveva tendenza a decidere da sé la loro sorte, sotto il controllo formale del partito, in realtà all'insaputa di chiunque. Essa diventava uno Stato nello Stato, coperta dal segreto di guerra e da procedure misteriose. Il partito si sforzava di mettere alla sua testa uomini incorruttibili, come l'ex forzato Zerzerinsky, idealista probo, implacabile e cavalleresco, dal profilo emaciato di inquisitore. Fronte alta, naso ossuto, barbetta ispida, un volto tutta stanchezza e durezza. Ma il partito aveva pochi uomini di quella tempra e molte CECA. Queste selezionavano poco a poco il loro personale, in virtù dell'inclinazione psicologica. Si consacravano volentieri e ostinatamente a questo lavoro di difesa interna, solo caratteri sospettosi, astiosi, duri e sadici. Vecchi complessi di inferiorità sociale, ricordi di umiliazioni e di sofferenze nelle prigioni dello zar li rendevano intrattabili e col rapido influsso della deformazione professionale le CECA formavano inevitabilmente dei depravati, inclini a vedere la cospirazione in ogni cosa e a vivere essi stessi in seno a una cospirazione permanente. Considero la creazione delle CECA come uno degli errori più gravi, più inconcepibili che commisero nel 18 i bolscevichi, quando i complotti, il blocco e gli interventi stranieri fecero perdere loro la testa. Eppure era chiaro che dei tribunali rivoluzionari funzionanti in piena luce, il che non esclude le porte chiuse in casi particolari, con ammissione della difesa avrebbero avuto la stessa efficacia, con assai minori abusi e depravazione. Era davvero necessario ritornare a procedimenti di inquisizione? All'inizio del 19 le CECA si difendevano male contro la perversione psicologica e la corruzione. Dzerzhinsky, lo so, le considerava mezze marce e non vedeva altra soluzione che fucilare i peggiori cechisti e abolire appena possibile la pena di morte. E il terrore tuttavia continuava, perché il partito intero viveva con la giusta certezza intima di essere massacrato in caso di sconfitta, e la sconfitta era possibile da una settimana all'altra. C'erano in tutte le prigioni quartieri riservati ai cechisti, giudici, agenti diversi, informatori, giustizieri. I giustizieri, che impiegavano la rivoltella Nagan, finivano il più delle volte per essere giustiziati anch'essi. Si mettevano a bere, davano segni di squilibrio e d'un tratto sparavano su qualcuno. Ho seguito vari affari di questo tipo. Ho seguito anche da vicino la penosissima faccenda Chudin. Ancora giovane, rivoluzionario del 1905, Chudin, grande giovanotto dai capelli crespi e dallo sguardo birichino, filtrato attraverso gli occhiali, s'era innamorato di una giovane donna incontrata durante un'istruttoria. Divenne la sua amica. Certi furfanti, sfruttando la sua buona fede, lo fecero intervenire a favore di autentici speculatori, più che sospetti, di cui ottennero così la liberazione. Dzerzhinsky fece fucilare Chudin e la giovane donna e i furfanti, e nessuno aveva il minimo dubbio che Chudin non fosse onesto. Fu una costernazione nera. Anni più tardi, dei compagni mi dicevano: abbiamo fucilato il migliore di noi quel giorno, e non se lo perdonavano ancora. Fortunatamente, i costumi democratici del partito erano tali che i militanti potevano, senza gravi difficoltà, intercedere presso la cieca per evitare errori. Quanto a me, la cosa mi era tanto più facile in quanto i dirigenti della cieca abitavano la storia. E Ivan Bakaev, presidente della commissione straordinaria, bel ragazzo sulla trentina, d'aspetto spensierato come un suonatore di fisarmonica di villaggio russo, e come a essi piaceva portare la blusa ricamata al collo e cinta da un cordone colorato. Insomma, questo Bakaev recava nell'adempimento della sua missione, terribile, una decisione indifferente e un'attenzione scrupolosa. Salvai varie persone, fallì una volta in circostanze atrocemente idiote. Si trattava di un ufficiale chiamato, credo, Nesterenko, sposato a una francese, arrestato a Kronstadt al tempo del complotto Lindquist. Bakaev mi promise di esaminare lui stesso la pratica. Lo rividi sorridente. Non è grave, lo farò liberare tra poco. Comunicai con gioia questa buona notizia alla moglie e alla figlia del sospetto. Pochi giorni dopo incontrai Bakaev a Smolny, che passava ridente come era di solito. Alla mia vista il suo viso sbiancò. Troppo tardi, Viktor Lvovich. In mia assenza hanno fucilato quel disgraziato. Se ne andò per fatti suoi, con un gran gesto di impotenza. I colpi di questo genere non erano frequenti, ma il terrore ci soverchiava. Ottenni la liberazione di un lontano parente, ufficiale subalterno, rinchiuso come ostaggio nella fortezza di Pietro e Paolo. Venne a dirmi che si erano dimenticati, liberandolo, di dargli le sue carte. «Andate a cercarle», gli dissi. Ci andò e ritornò terrorizzato. Un funzionario mi ha risposto sottovoce: «Non insistete, risultate fucilato da 10 giorni». Non ebbe più noie. Incontravo sovente alla cieca colui che nel mio intimo finì per soprannominare il grande intercessore, Maxim Gorky. I suoi passi infastidivano Zinoviev e Lenin, ma sempre o quasi aveva partita vinta. Nei casi difficili mi rivolgevo a lui, mai rifiutò di intervenire. Ma benché collaborasse all'Internazionale Comunista, non senza aspre discussioni con Zinoviev, perché qualche frase di ogni articolo, ma accolse una volta con una specie di furore mal contenuto. Quel giorno venivo da parte di Zinoviev. «Non parlatemi più di quel porco!» gridò Gorky. «E ditegli che i suoi boia disonorano la faccia umana!» Il loro screzio durò sino al successivo pericolo mortale corso da Pietrogrado. La primavera del 19 s'aprì con degli eventi altrettanto attesi quanto sorprendenti. Al principio d'aprile Monaco si dava un regime sovietico. Il 22 marzo l'Ungheria diventava pacificamente una repubblica sovietica, con l'abdicazione del governo borghese del conte Karolyi. Béla Kun, mandato a Budapest da Lenin e Zinoviev, usciva di prigione per prendere il potere. Le cattive notizie dai fronti di guerra perdevano la loro importanza. La stessa caduta di Monaco, presa il 1° maggio dal generale Hoffmann, parve di piccola importanza a paragone delle vittorie rivoluzionarie che si attendevano in Europa centrale, in Boemia, in Italia, in Bulgaria. Ma i massacri di Monaco rafforzarono in Russia lo stato d'animo terroristico, le atrocità commesse a Ufa dalle truppe dell'ammiraglio Kolchak, che avevano bruciati vivi alcuni prigionieri russi, dava la meglio ai cechisti su tutti quelli che nel partito aspiravano a una maggiore umanità. L'esecutivo dell'Internazionale sedeva a Mosca. Angela Balabanov dirigeva il segretariato. Ma la sua politica era in realtà diretta da Pietrogrado, da Zinoviev, con cui Karadek e Bukharin venivano a conferire. L'esecutivo si riunì persino a Pietrogrado con dei finlandesi, Sirola, dei bulgari, l'ambasciatore dei soviet di Ungheria, Rudnyansky, il tedesco Klinger del Volga. Assistevo a quelle riunioni per quanto non fossi ancora iscritto al partito. Ricordo che vi fu pure invitato l'anarchico William Satov, per un momento governatore militare dell'ex capitale e poi vero capo dell'esercito. La superiorità dei russi sui rivoluzionari stranieri mi stupiva, saltava agli occhi. L'ottimismo di Zinoviev mi stupefaceva, sembrava non dubitasse di nulla. La rivoluzione europea era in marcia, nulla l'avrebbe fermata. Lo rivedo in fin di seduta giocherellando con la punta delle dita con le nappine del cordoncino di seta che teneva a posto della cravatta, tutto sorrisi. E diceva a proposito di certe decisioni: purché nuove rivoluzioni non vengano a buttare all'aria tutti i nostri piani delle prossime settimane, dava il tono generale. E poi, d'un tratto, ci trovammo a due dita dalla catastrofe.
La 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 la